Alla consulenza si parla oggi di rendite vedovili, anche perché lo scorso dicembre il Consiglio federale ha posto in consultazione il progetto di revisione parziale della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, l'AVS, con lo scopo di adattare le rendite per vedove e vedovi. Come stanno le cose oggi e cosa prevede il progetto, ce lo spiega Régis Dubié, perito federale in assicurazione private. Allora, io direi, partiamo proprio dall'ABC. Per rendita vedovile si intende ciò che spetta al o alla coniuge, poi gli altri stati civili li vedremo man mano,
sì.
Se uno dei due viene a mancare, ciò che spetta della previdenza accumulata dal defunto.
Sì, in sostanza qui parliamo di AVS, quindi del primo pilastro. Allora, il vecchio diritto prevede che in caso di decesso del marito, sottolineo marito, vuol dire non convivente ma solo marito, la vedova, se ha figli, riceve a vita una rendita vedovile da parte dell'AVS. Invece nel vecchio diritto l'uomo, per il vedovo, questa rendita andava unicamente fino ai 18 anni dell'ultimo figlio che avevano in comune. Quindi questa è una distinzione importante tra l'uomo vedovo e la donna vedova.
Quindi, se ho capito bene, il diritto alla rendita vedovile sussisteva, perché ora ci sono delle variazioni, solo in caso di matrimonio e di unione domestica registrata?
Anche, in questo caso.
E la rendita per superstiti era regolamentata diversamente tra uomini e donne.
Esatto.
Ok. Donne, se il partner deceduto lasciava dei figli, le donne ricevevano la rendita senza condizione alcuna, corretto?
Senza condizione. E anche la vedova, se non avesse avuto figli, ma 45 anni compiuti e 5 anni di matrimonio avrebbe ricevuto la rendita a vita.
Ok, invece gli uomini ricevevano la rendita vedovile solo se con figli minorenni e finché il figlio più giovane non compie almeno 18 anni.
Quindi era una rendita che poi si fermava ai 18 anni dell'ultimo figlio.
Ok, però adesso appunto ci sono dei cambiamenti, abbiamo visto quindi delle differenze, no, tra uomini e donne, ma c'è una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani che chiede di trattare in modo identico vedovo e vedova.
Esatto. C'è stato un signore svizzero che ha fatto ricorso invocando la disparità di trattamento e dicendo l'uomo, il vedovo, non ha gli stessi diritti della vedova e quindi è andato fino alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e ha vinto. La sentenza è stata confermata il 20 ottobre 2020 in questa situazione 2022, scusate, e qui vuol dire che lo Stato svizzero è obbligato a rendere parificato il diritto uomo e donna in caso di decesso.
Parificato quindi in che modo?
Allora, oggi è così, ci sono in totale, ho verificato, 179.000 rendite vedovili per donne che sono e vengono versate attualmente e 2.000 rendite per vedovi. Okay. Questa è la situazione, quindi vuol dire che abbiamo più o meno 180.000 persone che ricevono prestazioni in caso di vedovanza. Cosa succede? Oggi il Consiglio federale pone in consultazione una modifica della legge che sostanzialmente dice: vogliamo togliere il concetto del matrimonio, vogliamo parificare e rendere indipendente dallo Stato civile il diritto alla rendita. Vogliamo fare in modo che queste rendite siano versate, ma non più in modo diciamo a vita, ma che vengano versate fino ai 25 anni dell'ultimo figlio, e questo per l'uomo o per la donna. Significa che in un certo senso peggioriamo le rendite delle vedove. Non dico quelle in corso, ma dico le future rendite che dovessero nascere dopo il cambiamento di legge, per le donne non saranno più rendite a vita, ma saranno rendite con temporanee con una scadenza al 25esimo compleanno dell'ultimo figlio.
Questa non è una bella notizia se dovesse accadere davvero, perché uno dice vabbè, c'è una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, chiede un trattamento paritario, così di default uno pensa gli uomini verranno agevolati come le donne, invece accadrà il contrario, se ho capito bene.
Accade il contrario con dei miglioramenti però, nel senso che non abbiamo più questo obbligo del matrimonio. Anche qui molto importante, oggi abbiamo tantissime coppie che non sono sposate ma che hanno figli in comune e oggi non abbiamo nessuna prestazione vedovile tra una coppia non sposata e molto probabilmente dipendenti finanziariamente uno dall'altro e questo è un grosso difetto che la VS aveva o ha, adesso siamo in questa fase transitoria e va corretto questo. Ovviamente ci sono anche gli aspetti finanziari e la Confederazione dice dobbiamo risanare la VS, allora invece di aumentare i costi adattando le rendite dei vedovi a quelle delle vedove andiamo piuttosto nella direzione di ridurre la durata della prestazione vedovile per le donne e la limiteremo a 25 anni di età dell'ultimo figlio.
L'ultimo figlio. Ricapitolando, perdonami ma credo sia utile, quindi il progetto di revisione parziale dell'AVS messo in consultazione un mesetto fa dal Consiglio federale si occupa di queste differenze di trattamento che ci sono tra vedove e vedovi e per quanto riguarda lo stato civile diciamo livella coppie sposate, divorziate, registrate, conviventi, perché fino ad ora c'erano delle differenze, no? Ad esempio i conviventi non avevano diritto a nulla.
No, in AVS nessuna prestazione tra un convivente e l'altro e qui adesso il denominatore comune sarà il figlio. Ho un figlio, abbiamo un figlio in comune, quanti anni ha? Ok, se ha meno di 25 anni allora scatterà il diritto alla rendita vedovile per il vedovo o la vedova. Ma chiaramente anche per persone che non sono sposate.
Certo, e quindi il progetto consentirebbe di raggiungere diversi obiettivi, abbiamo detto eliminare la disparità di trattamento tra vedove e vedovi, rilevata dalla Corte Europea, adeguare il sistema delle rendite per superstiti all'evoluzione della società, quindi anche allargarlo ai vari stati civili, ma dicevi anche, accennavi al fatto che deve tenere conto del fabbisogno di finanziamento dell'AVS, cioè in pratica bisogna far quadrare i conti, quadreranno?
Allora, è sempre così, nel senso che sappiamo che l'AVS soffre della situazione demografica, soffre dal fatto che ci sono meno nascite e quindi meno persone che pagano i contributi per chi li riceve. Sappiamo che è un sistema di finanziamento diretto tra chi paga e chi riceve e abbiamo una speranza di vita che aumenta, quindi la longevità in aumento vuol dire paghiamo sempre più prestazioni in quanto viviamo più a lungo, quindi sono da un lato buone notizie ma dall'altro dal lato soprattutto finanziario per la VS questo costa. In questo messaggio il Consiglio federale ha stimato che questa riforma potrebbe ridurre i costi della VS di 720 milioni per quanto attiene proprio alla VS e a carico della Confederazione circa 160 milioni. Quindi è una misura questa, come dicevi Claudia prima, che magari si pensava che fosse una buona notizia, andassimo a migliorare le prestazioni dei vedovi, invece no, stiamo facendo un passo indietro per le vedove, stiamo migliorando sugli aspetti matrimonio piuttosto che convivenza, però in generale vuol dire un costo e prestazioni inferiori a
per
quelle
le donne.
Per le donne, sì.
Per le donne vedo.
Ovviamente qua siamo in fase di consultazione, certo. Significa che tutti i partiti politici, tutte le persone coinvolte possono mandare i loro
dire la loro
al Consiglio federale che poi metterà assieme tutte queste idee proposte e poi arriverà con un progetto definitivo che sottoporrà molto probabilmente alle Camere federali, non sappiamo ancora quando. Quello che voglio dire è che tra la decisione, la sentenza del 2022 e l'entrata in vigore di questa nuova legge, che non sappiamo ancora esattamente tutti i dettagli di questa legge.
La consultazione durerà fino a fine marzo.
Fine marzo.
Poi
sappiamo che ci vorrà un po' di tempo per raccogliere tutte queste informazioni, idee e poi presentare un progetto da sottoporre al Parlamento. Durante questo periodo qua è stato deciso di dare le stesse prestazioni ai vedovi, vuol dire se oggi decede una mamma sposata e il marito si ritrova con degli orfani, avrà diritto anche lui alla rendita illimitata. Vuol dire che la sua rendita sarà a vita, e questo per ovviare al problema di parità di trattamento e per rispondere a questa sentenza della Corte europea.
C'è dal pubblico Antonietta che chiede: ma quindi chi non ha figli oppure chi rimane vedovo o vedova quando i figli sono più grandi o si è in pensione non si prende più niente? Sempre peggio, con i puntini esclamativi.
Sì, è vero che il concetto oggi è un po' questo, dire ci sono sempre più donne che lavorano e quindi il Consiglio federale dice a questo punto possiamo andare a parificare, pensando che se la vedova perde il marito può anche domani lavorare o riprendere, aumentare il suo tempo lavorativo. Quindi questo elemento sicuramente farà discutere, metterà o potrebbe mettere in difficoltà certe persone. Ho verificato anche l'aspetto di quante persone oggi lavorano al 100% con dei figli piccoli, ossia dei figli sotto i 15 anni.
Sì.
Questo è un dato che trovo importante, e gli uomini oggi sono all'86% degli uomini lavorano al 100% con figli sotto i 15 anni. La percentuale invece di donne si riduce fortemente al 22%. Questo significa che non è così scontato che la donna possa o riprendere un lavoro o aumentare il suo tempo lavorativo dopo il decesso del coniuge o del partner con dei figli giovani.
E Pierangela invece chiede: e se non ci sono figli?
Se non ci sono figli oggi col diritto attuale unicamente la donna può ricevere una rendita se ha 45 anni e 5 anni di matrimonio, e quindi questa condizione qui è unicamente a favore delle donne.
E gli uomini?
Gli uomini non hanno questa...
Zero.
No, gli uomini hanno come diritto precedente la famosa rendita che viene versata unicamente fino ai 18 anni dell'ultimo figlio.
Regis, veniamo all'LPP. Come funziona il diritto alla rendita vedovile per il secondo pilastro?
Nel secondo pilastro è molto più semplice e anche molto più equo, nel senso che abbiamo un diritto che vale sia per l'uomo che per la donna nello stesso modo. La LPP come legge ha dei minimi legali, e questi minimi dicono: ci vogliono figli in comune o 45 anni e 5 anni di matrimonio, ma vale per l'uomo come per la donna. Invece tantissimi fondi di pensione fanno meglio di questo, cioè non mettono nemmeno l'obbligo di avere figli in comune, o non mettono l'obbligo di avere 45 anni, 5 anni di convivenza o di matrimonio, e prevedono anche una rendita per conviventi.
Cioè, questo vuol dire che ogni cassa pensione fa
può fare meglio, può fare meglio di quello che prevede oggi la legge, e lì invito tutti a verificare questo aspetto e dire: ok, oggi la mia cassa pensione mi garantisce la rendita vedovile indipendentemente dal fatto che io abbia o meno figli, la mia rendita convivente, quali condizioni sono poste per averne diritto. Ecco, questa verifica qui è doverosa per evitare sorprese. E sappiamo che nelle coppie spesso si prendono poi impegni oltre alla famiglia e ai figli, magari si compra anche una casa, si fa un'ipoteca insieme, per cui questi elementi vanno veramente verificati e facendo un'analisi previdenziale lì i consulenti possono esattamente dirvi: ok, tu in caso di decesso hai diritto a questo come AVS, questo come cassa pensione. E non dimentichiamo anche la LINF, che è l'assicurazione infortuni. Tanti la conoscono come SUVA, che è l'assicuratore che assicura i mestieri più a rischio, però nei servizi o nelle attività più o meno a rischio siamo assicurati attraverso assicuratori privati. Però la legge che sta alla base di questa situazione è la LINF, legge sull'assicurazione infortuni.
Antonietta chiede ancora, rispetto al discorso che facevamo prima sul primo pilastro, l'AVS e gli eventuali cambiamenti, e chi è casalinga e ha 61 anni, ma chi ti prende per un lavoro? Rispetto al discorso, appunto, magari non ci sono figli oppure sono già grandi.
Allora, col cambiamento di legge, il Consiglio federale ha previsto che per le persone oltre 55 anni verranno mantenute le rendite in corso. Quindi se qualcuno oggi avesse diritto alla rendita, questa rendita continuerà anche domani. Invece, se ho capito bene, Antonietta dice: se io non sono a beneficio di una rendita oggi, ma perdo il marito e ho 62 anni, chiaramente qui la modifica come è prevista. Loro dicono che la rendita durerà 2 anni, quindi per le persone over 55 la rendita durerà 2 anni e poi si fermerà. Quindi sì, sono situazioni, ed è lì che oggi sicuramente i partiti politici entreranno in gioco per dire la loro, come abbiamo detto all'inizio, e esprimeranno le loro preoccupazioni. E come dicevo prima, le percentuali che citavo sono chiare,
certo.
Quindi dobbiamo tenerne conto e magari fare qualche modifica su questo progetto del Consiglio federale.
E in effetti arrivano dei messaggi di preoccupazione e anche di indignazione. Il signor Moreno dice: insomma, caro Consiglio federale, si spendono miliardi per cose meno importanti, come mai adesso si risparmia, si vuole risparmiare sulla pelle delle persone, insomma, in sostanza. Eh beh, questo non può dare una risposta il signor Dubier.
No, diciamo, quello che possiamo fare è, come facciamo oggi, sensibilizzare su questa modifica. Se ne è parlato pochissimo nei giornali. Questa diciamo, sentenza risale comunque a ottobre 2022, per cui non è 2023, sono più di un anno che questa sentenza è stata emessa. E oggi siamo con l'8 dicembre, con la proposta del Consiglio federale, proposta di consultazione per la modifica parziale dell'AVS, e per questo che trattiamo questo tema oggi a gennaio, perché questo progetto è nato un mese fa, ecco.
Regis, veniamo al diritto degli orfani. Se ci sono dei figli, spetta loro qualcosa dall'AVS, dall'LPP del genitore? Insomma, come funziona?
Allora, i figli hanno sempre un diritto a una rendita per orfani. Vuol dire una rendita che si ferma ai 18 anni se non studiano più. Nello studio comprendiamo anche l'apprendistato. Se invece studiano o sono in apprendistato, questa rendita va al massimo fino a 25 anni, e queste sono le due durate che ritroviamo anche in ambito della cassa pensione, dell'LPP, come in AVS, come anche nel diritto della LINF.
Quindi si spera che gli studi finiscano entro i 25, spesso accade che si protraggano, però in quel caso non si riceve nulla.
No, io ho 3 figli e ne ho uno ancora agli studi che compierà 27 anni.
E infatti,
fossi mancato, non avrebbe ricevuto oltre i suoi 25 anni nessuna rendita. Per orfano.
E nel caso in cui, facendo gli scongiuri, muoiano entrambi i genitori, è la stessa regola?
Allora, le rendite vengono versate sotto forma di doppia rendita, vuol dire rendita del papà e rendita della mamma, e quindi vengono poi sommate AVS con il secondo pilastro e anche con la LINF. Quindi c'è un sistema oggi di coordinamento che in genere prevede prestazioni da parte di questi tre attori. L'elemento importante è verificare l'importo, perché non sappiamo oggi quanto ammonta la rendita. L'AVS è determinato dal reddito del defunto o della defunta, per cui si può fare e chiedere un estratto conto AVS o chiedere di calcolare l'AVS, fare una previsione di rendita sia per il pensionamento sia per l'invalidità o il decesso, in modo di avere più informazioni dal lato proprio delle prestazioni di franchi. Per la cassa pensione lo vedete sul vostro certificato di previdenza, sarà indicato rendita per orfano, invento 6.000 franchi all'anno, e questa rendita va sommata alla rendita della VS. Ci sono altre prestazioni che possono essere versate da parte della cassa pensione, per esempio ci sono fondi pensione che prevedono capitali in caso di decesso o prestazioni supplementari, anche qui vanno analizzate di volta in volta assieme al certificato di previdenza, e per quello che consiglio a tutti di informarsi bene.
Infatti.
Perché tante volte non ci pensiamo o sento tante volte non le vogliono parlare, cioè le persone dicono no, questo è un tema che non voglio affrontare.
Non è un argomento
non è un argomento allegro, non è un bel argomento, però è un argomento che va affrontato.
Arrivano tanti messaggi, domande anche che esulano dalle rendite vedovili, purtroppo oggi ci concentriamo invece su queste, e la signora Luisa chiede: se una donna è già in pensione, immagino vedova, le viene applicata la modifica, l'eventuale modifica che...
No, non verrà applicata perché ha superato i 55 anni e ha già... è già a beneficio di una rendita, da quello che ho capito come domanda. La signora dice: io sono in pensione ma sono vedova, penso che sia così,
presumo.
Per cui la sua rendita è maggiorata rispetto alla sua rendita pensionistica da sola, in quanto ha una prestazione anche dovuta alla sua vedovanza. Questa, secondo il progetto del Consiglio federale, gli over 55 che sono a beneficio di rendite continueranno a percepirle dopo.
Giovi dice: non ho capito bene, a parte la mia indignazione, mi potrebbe spiegare la situazione di una coppia in unione registrata senza figli, la signora Giovanna?
Allora, unione registrata senza figli, nella parte transitoria che abbiamo oggi, non ci sono figli, per cui non ci sarebbero prestazioni. E se invece parliamo di una coppia sposata, quindi in questo caso abbiamo la regola che dice: o ci sono figli e paghiamo la prestazione a vita, se non ci sono figli chiediamo 45 anni e 5 anni di matrimonio. Per cui distinzione tra queste due coppie.
Prego.
Un elemento forse importante che ci tenevo a sottolineare è: nell'ambito della cassa pensione, quando siamo in regime di convivenza, dobbiamo annunciarci al fondo pensione. Tante volte le persone convivono, non dicono niente al loro fondo pensione, poi se succede un decesso, la cassa pensione dice: ma io non sono stato informato.
Appunto, perché tutto quello di cui stiamo parlando non è che va in automatico, mi sembra di capire, no?
Per cui è giusto informare, scrivere al fondo, dire: io sono in convivenza. La convivenza di norma, dal lato del diritto, dei regolamenti delle fondazioni di previdenza, dice: se hai figli in comune, ok, il diritto alla rendita nasce automaticamente. Però se invece convivete, per avere questa convivenza che chiamiamo qualificata, ci vogliono 5 anni di convivenza comprovata, ininterrotta, e queste informazioni qui bisogna chiedere al comune, bisogna produrre un certificato di domicilio e poi mandarlo al fondo pensione.
La signora dal pubblico chiede ancora, ma perché solo ai 25, si riferisce ai 25 anni in caso di figli agli studi di cui parlavamo prima, sono soldi loro comunque, li hanno versati i genitori, perché li ricevono solo fino ai 25 anni, se studiano?
Allora, nella VS sappiamo che è un sistema di ripartizione per cui non accumuliamo un capitale proprio, paghiamo un contributo e questo contributo va a pagare le prestazioni correnti dell'anno. Nel fondo pensione invece è un po' diverso perché accumuliamo un avere di vecchiaia e questo avere di vecchiaia può, nel caso in cui non ci fosse un vedovo, una vedova, non ci fosse il diritto a una prestazione vedovile, questo capitale potrebbe essere versato, rimborsato al coniuge piuttosto che ai figli o a qualcun altro. C'è una scaletta, c'è un articolo 20A della LPP che regola bene questo diritto, ma anche qui informatevi bene se avete una situazione dove, non so, siete divorziati, avete figli, avete un fondo pensione, volete capire, ma i miei figli ricevono l'avere di vecchiaia che ho accumulato? Unicamente chiedendo potrete capire esattamente qual è il diritto dei vostri figli agli averi che avete accumulato sul vostro fondo pensione.
E qui a Regis ha risposto alla signora Paola che chiedeva proprio delucidazioni in questo senso. Regis, ma cosa accade con il primo e secondo pilastro se non si lascia alcun familiare, se la persona deceduta non ha avuto né coniuge né figli?
Allora, il primo pilastro, niente, nessuna prestazione verrà versata perché, come ho detto, non è un sistema di capitalizzazione. Il secondo pilastro, invece, la clausola di cui citavo prima, va fino agli eredi legali, per cui prevede già, ovviamente, le persone sostenute, i figli, i genitori, i fratelli e sorelle e poi gli eredi legali. Per gli eredi legali al massimo la metà dell'importo accumulato o la quota che l'assicurato o l'assicurata ha versato. Per cui anche qua c'è il rischio che una parte venga persa. Ricordiamoci anche che abbiamo il terzo pilastro e col terzo pilastro abbiamo la possibilità di coprirsi molto bene anche tra persone non non conviventi, magari ci sono coppie oggi che vivono in domicili diversi ma hanno figli in comune, ci sono situazioni di questo genere. Il terzo pilastro vi permette anche di fare una copertura semplicemente decesso che tutela l'altro. Comprate un oggetto, fate un'ipoteca insieme ma non siete sposati. Sappiamo che ci sono anche delle imposte oggi elevate in successione tra i non parenti, per cui anche qua verificare, valutare bene come siete tutelati oggi ha un grande senso.
Sono tante le domande che arrivano, vedremo di tornare sul tema perché è davvero importante. Io ringrazio davvero Regis Dubié, perito federale di assicurazioni private, grazie davvero, sempre molto chiarissimo.